E buongiorno a tutti, benvenuti all'apertura musicale classica di questa mattina. Io sono Carlo Centemeri e quello che vi sto facendo sentire manco ve lo dico a Dio, perché tanto lo conoscete tutti. Sempre diretta 331 6214013, sms, telegram e whatsapp, o mail diretta @popolarenetwork.it. Thank you. È sempre una meraviglia riascoltare l'ouverture del Sogno di una notte di mezz'estate di Mendelssohn, cosa che Mendelssohn scrisse tra l'altro tra i 16 e i 17 anni. È una delle tante cose che rendono Mendelssohn, più di tutti quanti gli altri, il vero enfant prodige della storia, della musica, molto molto più di Mozart, e non me ne vogliano i mozartiani convinti, perché diciamo che del repertorio che Mozart scrisse, diciamo prima dei suoi 22, 23, 25 anni, diciamo della fase della maturità, abbastanza poco si suona con tutta questa frequenza, diciamo le sue opere più conosciute, quelle ritenute diciamo più geniali, più importanti sono le opere chiaramente del periodo successivo, mentre invece Mendelssohn, se andiamo a pensare a questa composizione, ma piuttosto che anche altrettanto al meraviglioso tetto, ma tantissime altre cose, sono state cose che lui ha scritto tranquillamente tra i 14, 15, 16, 17 anni, eccetera. Quindi già mostrando un talento straordinario, ma anche ovviamente la possibilità di aver avuto uno studio molto importante sia dal punto di vista della composizione che dal punto di vista chiaramente anche della conoscenza strumentale, e poi ovviamente la possibilità di essere in una famiglia dalla gigantesca cultura, sia la sua sia quella diciamo dei parenti collegati alla sua famiglia, e aveva dato anche la possibilità di espandere molto i suoi orizzonti dal punto di vista letterario, dal punto di vista musicale. Comunque allora, appunto, poi a parte questo bell'ouverture, poi dopo ci sono tutte le altre musiche di scena che però Mendelssohn scrive su commissione molti molti anni dopo e che completano un po' tutte appunto le musiche di scena per Il Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. E da Mendelssohn, col quale abbiamo aperto l'apertura classica di questa mattina, passiamo adesso a un altro compositore, sempre dell'area tedesca, ma di poco lontano, comunque, per un modo o nell'altro, sempre comunque collegato a Mendelssohn e un po' tutto il mondo del centro della Germania, del centro dell'Europa dell'Ottocento. E lo facciamo perché c'è stata questa notizia veramente molto molto interessante, perché sempre di ispirazione tedesca, un altro poema che ebbe una grande circolazione in Germania fu i cosiddetti poemi di Ossian, che erano stati teoricamente una specie di mitologia inglese, poi dopo in realtà venuti fuori essere usciti direttamente dalla penna di Macpherson, un letterato scozzese appunto piuttosto famoso per le sue pubblicazioni, morto poi nel 1795. Dalle sue penne, dalla sua penna viene fuori proprio la storia di Fingal, questa leggendaria figura della mitologia, poi appunto citata da Macpherson e a sua volta padre del bardo Ossian. E proprio Fingal si trova in Mendelssohn, perché si trova nella grotta di Fingal, ossia il cosiddetto Ouverture delle Ebridi, ma Fingal si trova anche all'interno di uno dei quattro canti, chiamiamoli così, delle quattro brani vocali, opera 17 di Johannes Brahms, una raccolta che è davvero particolare per la sua orchestrazione, perché è scritto per coro femminile, due corni e arpa. Molto bramsiano, nel senso che chiaramente c'è molto corno, il corno era uno degli strumenti preferiti di Brahms, infatti si trovano spesso passaggi per i corni straordinari all'interno della sua musica orchestrale, oltre che chiaramente dovremmo citare anche solo il trio per violino, corno e pianoforte, che basterebbe anche già da solo a consacrare questo straordinario strumento. Fatto sta che una cosa interessante che è venuta fuori, ne abbiamo parlato anche ieri su Rotto Classica, recuperatevi la puntata in podcast se non l'avete sentita, questo brano che ascoltiamo, il quarto dei Viergesang opera 17, il Gesang aus Fingal, venne anche orchestrato per coro misto, quindi non solo coro femminile, e orchestra da Brahms, una formula nella quale Brahms ci ha lasciato veramente dei capolavori come lo Schicksalslied, il Gesang des Herzens, la Nenie e ovviamente il Requiem tedesco. Solo che questa orchestrazione pareva non soddisfare molto Brahms, che aveva all'inizio pensato di pubblicarlo e poi invece disse che non avrebbe più voluto pubblicarlo. La parte si perde, la partitura ritorna fuori due anni fa, nonostante all'epoca fosse stata eseguita due o tre volte con gran successo, e sarà eseguita per la prima volta a Colonia nel settembre di quest'anno, quindi io sinceramente non vedrei l'ora di sapere com'è, perché chiaramente Brahms, quando scrive per coro orchestra, fa delle cose favolose. D'altro canto mi incuriosirebbe sapere perché Brahms aveva deciso di non pubblicarla più. Lui era sicuramente ipercritico, specie in questo periodo della sua vita, anche diciamo anche un po' il periodo del primo concerto per pianoforte orchestra, altra opera che lui rielaborò, ripensò, pubblicò, eseguì dopo un sacco di tentennamenti, perché era un periodo nel quale chiaramente stava facendo molto, molta ricerca nei confronti della sua musica e non era mai particolarmente convinto. Ma appunto, proprio per, possiamo cominciare a immaginare come sarà questa versione orchestrata, lo scopriremo tra qualche mese, sperando ovviamente che segua presto una registrazione. Ma intanto sentiamoci la versione originale di Brahms di questo Gesang aus Fingal, questo canto da Fingal, tratto dai quattro Gesänghe opera 17. Questa è l'esecuzione del coro nazionale della radio danese con appunto Stefan Parman, Carolina Jess, per McLellan Jacobsen e Leif Lind. Come dicevamo, l'organico è appunto coro femminile, quindi due soprani e contralti, e con loro due corni e arpa.
Thank you.
E così si conclude appunto il quarto dei Viergesang, opera 17 di Johannes Brahms, questo canto da Fingal, e anche in questo caso ci sentiamo chiaramente, oltre l'asse musicale tedesco, anche una bella interessante influenza dalla letteratura inglese, in questo caso da Macpherson, mentre invece prima, parlando di Mendelssohn, la discendenza era da Shakespeare. Ma chiaramente nel momento in cui abbiamo parlato di Mendelssohn e di Brahms, non si può non parlare della figura che si trova in mezzo tra i due, e cioè ovviamente Robert Schumann. Ma nella seconda parte andremo a vedere un mondo parallelo alla stessa generazione, fatto di nomi oggi meno conosciuti per qualche motivo, legati anche da legami personali da queste e di stima da tutti questi compositori, e approfondiremo un po' questa cosa. Ma adesso però, appunto, per chiudere la prima parte, chiudiamo proprio direttamente con un assaggino, un cioccolatino di Robert Schumann, con il finale tratto dal suo Carnevale, opera 9, sotto le magiche dita di Arthur Rubinstein. Poi andiamo in pausa e ci risentiamo per la seconda parte dell'apertura musicale classica. E bentornati alla seconda parte dell'apertura musicale classica di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre qua in diretta, ma non vi state facendo sentire questa mattina. Si vede che la mattina di questa domenica mattina vi state ancora concedendo un po' di riposo e qualche minuto di sonno in più, e vi invidio moltissimo, ma immagino sarà. Anche per chi di voi, diciamo, che di voi fosse già in giro, possiamo dire che è una bellissima giornata. Io sono uscito di casa prima con già il primo sole che ci fa un po' pensare chiaramente che stiamo andando verso l'estate, con già quel bel teporino calduccio della mattina presto, il sole che comincia a essere importante anche quando noi già la mattina ci mettiamo in macchina o in bici per venire qua a portarvi la musica già fino dalle prime ore della giornata. Comunque sempre fatevi sentire, io sono sempre contento di sentirvi, ditevi commenti sulla musica che stiamo facendo, ma soprattutto diteci anche perché siete svegli a quest'ora del mattino e cosa state facendo di bello, se vi state solo riposando e rilassando con la nostra musica o se invece magari state anche già lavorando. 331-6214013 per tutti i servizi di messaggistica che volete, oppure email diretta @popolarenetwork.it. E prima abbiamo parlato dei tre caposaldi della musica tedesca dell'Ottocento. Siamo partiti con Mendelssohn, poi siamo andati a Brahms e poi siamo passati da Schumann. Ecco, quello che una cosa interessante è che adesso andiamo a parlare di un compositore che c'entra con tutti e tre, ma no, non c'è. Caro il mio ascoltatore, sempre molto sapiente, che ci scrive questa mattina, ciao, buona giornata anche a te. Non manca solo Clara, manca anche qualcun altro. Chiaramente il nostro ascoltatore si riferisce a Clara Schumann, perché adora anticipare tutte le cose che io sto per dire, ma manca anche un altro compositore, manca Woldemar Bargiel. Woldemar Bargiel, che fu molto amico di Mendelssohn e di Schumann prima che le spinsero le sue composizioni, e poi invece fu a sua volta molto amico anche di Brahms. La sua relazione con Clara Schumann era però molto particolare, perché lui era il fratello minore di Clara Schumann. Non ha lo stesso cognome, perché Clara Schumann ovviamente faceva Vic di cognome, questo lo sapevamo, mentre invece Bargiel appunto non aveva Vic di cognome. E questo perché? Perché la madre di Clara Schumann ne ebbe abbastanza di suo padre Friedrich Wieck quando Clara aveva solo 4 anni e mezzo, e quindi si separò e chiese il divorzio, andandosene con la piccola Clara di 4 anni e mezzo e il figlio minore che aveva solamente 3 mesi. Un anno dopo, quando la madre ottenne il divorzio da Friedrich Wieck, personaggio che sappiamo essere geniale ma anche un po' così discutibile come nei modi di fare come persona, Clara dovette tornare a stare col padre, con Friedrich Wieck, perché era un'abitudine allora che quando i figli divorziavano questi rimanessero di esclusiva pertinenza del padre, quindi non c'era la discussione sull'affidamento dei figli, i figli rimanevano col padre, punto e basta. E la madre appunto qualche anno dopo ebbe appunto questo ulteriore figlio, che aveva qualche anno meno di Clara, che si chiamava appunto Woldemar Bargiel. Compositore che non scrisse tantissimo, il suo catalogo consta di penso una 40 di numeri d'opus a occhio e croce, sicuramente molto meno a livello quantitativo rispetto a uno Schumann o anche rispetto a comunque gli altri compositori dell'epoca. Fu però molto molto apprezzato sia come compositore che come insegnante di composizione, ma altrettanto anche come revisore, e fu insieme a Clara, lui fu uno dei principali protagonisti della pubblicazione delle opere di Robert Schumann. Quando Clara cominciò a pubblicare tutte le opere di Robert Schumann, Woldemar Bargiel, il suo fratellastro, le diede una grandissima mano, le diede un grandissimo aiuto nel far conoscere appunto la musica di suo marito, che all'epoca appunto non era conosciutissimo come compositore al mondo. E da Woldemar Bargiel ci ascoltiamo il finale del suo ottetto in do minore, che in questo senso è un bel parallelo con l'ottetto di Mendelssohn che abbiamo citato nella prima parte. Questo appunto è l'ultimo movimento di questo compositore, che vive tra il 1828 e il 1897, quindi un po' amico di Mendelssohn, sostenuto da Schumann, poi amico di Brahms e appunto fratellastro di Clara. Thank you. Il finale dell'ottetto in do minore, opera 15 di Woldemar Bargiel, compositore appunto virtualmente sconosciuto. Esistono penso al massimo 10 dischi, tutti su cataloghi di etichette di quelle che noi, diciamo, chi di noi ama andare a cercare musica poco conosciuta conosce molto molto bene, tipo MDG oppure Hyperion o alcune altre che si sono da sempre dedicate con molta attenzione alla ricerca del repertorio. Woldemar Bargiel, dicevamo, fratellastro di Clara Schumann, nato in seconde nozze dalla madre e poi comunque con Clara ebbe un rapporto straordinario. Clara aiutò molto Woldemar nella pubblicazione della sua musica, ma altrettanto Woldemar aiutò molto Clara nella pubblicazione della musica di suo marito. Dopo la morte di Robert Schumann, Bargiel fu in ottimi rapporti con Brahms, con Mendelssohn, con Schumann, con tanti altri. Ce dobbiamo pensare appunto della quantità di musicisti straordinari che lavorarono in questo periodo. E non possiamo dimenticarci anche chiaramente di un altro autore di grande importanza, che è sicuramente Niels Gade, compositore danese, probabilmente il più importante tra i compositori danesi, diciamo, prefino a Nielsen, comunque tra 800 e 900. Gade è proprio pieno 800. Gade è colui che dirigerà, non so, la prima esecuzione del concerto per violino di Mendelssohn, piuttosto che del concerto per pianoforte orchestra di Schumann, e nei come solisti ci saranno rispettivamente Ferdinand David nel caso di Mendelssohn e Clara Schumann nel caso di Schumann. Ma altrettanto gode della stima di Mendelssohn, è molto amico un po' di tutti gli altri compositori della scena dell'asse Berlino-Lipsia, per cui potete pensare che cosa ci poteva essere lì di a livello creativo. Cioè è un qualcosa che ci farebbe pensare per altri generi musicali a quello che fu, non so, Londra tra gli anni 70 e 80, oppure Berlino negli anni 80, o New York negli anni 50 e 60, pensando appunto ad altri generi musicali. Cioè quello che si è scritto per innovare la musica nel mondo tra Berlino, Lipsia e quella parte della Germania a metà 800, veramente a pochi eguali. E per chiudere questa seconda parte, perché nella terza parte parleremo più di fatti di cronaca attuali, avremo degli ospiti, avremo un po' delle novità, e appunto questa parte un po' di ascolti interessanti, andiamo a fare un saltino a sentire la prima composizione di Niels Gade, che fu apprezzata già direttamente in Danimarca e gli aprì poi anche la porta verso il mondo della Germania. Anche in questo caso c'è un nesso, anzi scusatemi, in realtà ascoltiamo un'altra cosa, perché sempre appunto connessi con la letteratura inglese, anche Gade scrive molte cose legate all'Inghilterra, scrive anche lui qualcosa legato al mondo di Ossian, quindi di Macpherson, abbiamo parlato prima parlando di Brahms, ma che anche in lui chiaramente si vede l'interesse per, ad esempio, per Shakespeare. Infatti ci scrive tra le altre cose un ouverture dedicato ad Amleto, che ci ascoltiamo subito, di Niels Gade. Io sono Carlo Centemeri e fra poco ci risentiamo con la terza parte dell'apertura classica, ma voi continuate a seguirci, mi raccomando, messaggi 331-621-4013 oppure mail diretta a @popolarenetwork.it. L'ouverture Amleto di Niels Gade. Thank you. E torniamo in diretta qua dagli studi di Radio Popolare, terza parte dell'apertura musicale classica di oggi. Ne approfittiamo nel momento per salutare anche un po' degli ascoltatori che ci hanno scritto stamattina. Abbiamo Francesco, abbiamo Gianni, abbiamo Daniel che ha appena terminato il suo turno in guardia medica e abbiamo Silvia che sta correggendo compiti, ci raccontava che sta correggendo le verifiche della simulazione esame di italiano. Speriamo tu non abbia trovato troppe mostruosità che ogni tanto appaiono appunto nel correggere i compiti in classe la mattina presto. Adesso continuiamo un po' la nostra mattina, io sono sempre Carlo Centimeri, noi siamo sempre qua in diretta per i vostri commenti, informazioni e dirci quello che state facendo. 331 62 14 013, sms, telegram e whatsapp, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. e saluti anche a Marcello che ci scrive sempre tantissimo, ma appunto ci sarà, non te lo anticipo, ma ci sarà una chicca anche per lui, che ci chiede sempre certa musica, così vabbè, dopo ne parleremo. Comunque adesso introduciamo l'argomento del quale andiamo a parlare, perché avremo un ospite tra qualche minuto in diretta con noi, e lo facciamo con un ascolto che è legato appunto anche a quello di cui parleremo tra poco.
Thank you.
E torniamo in diretta dopo questa Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart. La bacchetta era quella classica di Herbert von Karajan. Ma perché abbiamo messo la Eine kleine Nachtmusik? Perché sarà uno dei brani in programma oggi pomeriggio durante una manifestazione. E non stiamo parlando di una manifestazione nel senso di un concerto o qualcosa del genere, ma proprio di una manifestazione di piazza in cui sono invitati tutti. Ma in particolare sono invitati tutti coloro che hanno voglia di venire appunto con un loro strumento, perché si farà musica insieme in Piazza Duca d'Aosta, quindi siamo alla stazione centrale di Milano, oggi alle 18. La manifestazione si chiama Suoni e Canti per la chiusura di tutti i CPR, quindi ci si trova insieme a suonare con delle parti che poi vi diremo, poi come se volete scaricarvi prima potete guardarle prima. Tra i brani che verranno eseguiti ci sarà anche la Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart, e appunto questa manifestazione, musica contro i lager di Stato, vede appunto questo approccio che ormai si ripete da qualche anno, è il terzo se ricordo bene, con un'idea proprio di dire facciamo musica per protestare contro questo vero autentico obbrobrio che sono i CPR. E a dirigere questa performance straordinaria da tutti i punti di vista ci sarà Carlo De Martini, che è oggi al telefono con noi. Ciao Carlo, ben svegliato e benvenuto a Rotoclassi, ad Apertura Musicale.
Buongiorno, buongiorno Carlo.
Carlo, allora raccontaci un po' da cosa nasce un po' anche quest'idea di fare questa specie di cosa a metà tra la manifestazione, il flash mob e l'esecuzione così estemporanea di tutto questo, tra l'altro, grande repertorio che farete oggi pomeriggio.
Sì, noi abbiamo ricevuto proprio una richiesta dal NAGA, che si occupa, questa associazione che si occupa dei CPR, di organizzare qualcosa di artistico, di musicalmente valido per parlare di questo problema, che è molto poco sentito in realtà, e questo è il problema principale. Per cui già 2 anni fa abbiamo fatto un primo concerto, poi l'anno scorso lo abbiamo ripetuto e adesso lo facciamo, è la terza volta che ci ritroviamo. Abbiamo lanciato un appello online, naturalmente via mail, via, insomma, con tutte le possibilità che abbiamo, che ci sono, che per raggiungere tutti i musicisti che avessero voglia di dire questa cosa.
Allora, quindi oggi pomeriggio, quindi ci si vede appunto intorno alle 18, un po' prima immagino, in Piazza Duca d'Aosta, e poi sì. Si suona. Cosa si suona di bello oggi? Vabbè, io lo so perché le parti le ho viste, ma raccontacelo
sì,
tu.
Sì, sì. Allora, siccome parteciperanno strumentisti e coristi, gente che canta nei tanti cori che ci sono a Milano, e la Radio Popolare fra l'altro si sta adeguando benissimo a questa grande tendenza canora cittadina, e abbiamo scelto delle cose che fossero nel repertorio dei cori, e quindi per esempio c'è un pezzo di Fauré, il cantico di Jean Racine, che è un pezzo molto, molto tranquillo, che parla pacatamente di risvegli, di non assuefarsi insomma, il testo è di carattere religioso, l'ha scritto Sant'Ambrogio in persona, quindi insomma, non è, però è molto, può essere adoperato in una situazione del genere, parla di risveglio delle coscienze, ecco, diciamo così. Ed è un pezzo che i cori facilmente, spesso hanno in repertorio, quindi quelli che non ce l'hanno se lo sono studiato perché abbiamo mandato in giro le partiture e quindi questo brano verrà eseguito, c'è cioè, quindi una parte orchestrale, una parte corale. Poi abbiamo per esempio l'introduzione dell'Orfeo di Monteverdi, che è questa fanfara squillante, bellissima, che fra l'altro si ascolta spesso, è breve, una cosa strumentale invece, dove sarebbe bello avere tanti ottoni,
Eh certo,
perché, no,
giustamente.
sì, perché è proprio uno squillo, però poi viene suonata da tutta l'orchestra. Abbiamo una canzone di Giovanni Gabrieli. Giovanni Gabrieli è un grande compositore del fine 500, inizio 600, lavorava a Venezia e avendo in San Marco questa struttura della chiesa che aveva due cori, un coro a destra e un coro a sinistra dell'altare, si sbizzarriva a comporre grandi opere stereofoniche, no? Usando i
Surround
cori.
ante litteram, direi.
Sì, fantastico. Infatti queste composizioni prevedono appunto due cori oppure 10 voci o più, tante voci, insomma, un numero. E sono composizioni però anche solo strumentali. Infatti questa è una canzone strumentale per due cori, diciamo, due gruppi di quattro strumenti ciascuno. E così accontentiamo sia i nostri fiati che i nostri archi. Per
Giustamente,
esempio, li dividiamo in
sempre
due
par
parti.
condicio tra frati e archi, giustamente.
Beh, sì, bisogna stare attenti.
Certo.
E poi, appunto, Eine Kleine fa parte, il primo movimento fa parte dell'elenco delle cose che abbiamo mandato in giro. Speriamo di poterla fare, sarà una questione anche di tempistica.
Certamente.
Abbiamo previsto anche di fare poi in chiusura qualche canzone di quelle che tutti sanno e che si possono anche in qualche maniera improvvisare in piazza. Per esempio c'è quella di Joan Baez, quella su Nicola e Bart, Here's to
Certamente,
You.
here's to you.
Sì, e poi sicuramente faremo anche una cosa, un canone africano, Macumanà.
Beh, direi, programma bello, bello ricco, davvero bello interessante. Allora, io intanto segnalo che appunto.
Un bella ciao,
E beh, quello non può mancare, certamente. Allora, io segnalo tra l'altro sempre dalle note dell'organizzazione che appunto è, allora, si può anche venire lì direttamente, ma magari se qualcuno chiaramente volesse segnalare la sua presenza anche chiaramente per i giusti calcoli delle attese delle presenze delle persone, può mandare una mail a musica.no.cpr@gmail.com e può eventualmente anche ricevere in anticipo già ora la cartella dove ci sono le parti per oggi, ma immagino che se qualcuno magari riuscisse a liberarsi verso sera e volesse comunque partecipare, immagino sarebbe comunque benvenuto.
assolutamente, certo, questa cosa deve essere, perché deve essere la più numerosa possibile la presenza, perché noi lo facciamo proprio per fare un po' di casino in realtà, no? Fare un po' di,
Giustamente.
sì, agitare un po' la situazione. In realtà le 2 volte che l'abbiamo già fatto, siamo stati molto felici di farlo, noi che eravamo lì ci sentivamo bene perché eravamo riusciti a uscire di casa e a dire qualche cosa che i musicisti fanno raramente come categoria, diciamo.
Certo.
Ma anche se sono benissimo in grado di esprimersi quando vogliono, quando ci sono dei problemi. Però ecco, diciamo che non siamo proprio la categoria che va in piazza ogni giorno, ecco.
No, diciamo che anche
E
l'altra cosa a cui si pensava nei giorni scorsi stava nel fatto che quest'anno, diciamo, i musicisti in protesta li abbiamo visti tante volte, ma soprattutto chiaramente per problemi che fossero interni al comparto. Vediamo quello che è successo con i teatri,
certo.
eccetera, eccetera. Quest'anno è stato, diciamo, un periodo in quale probabilmente abbiamo visto i musicisti in piazza molto più di tante altre volte nella storia. Diciamo che in questo caso abbiamo anche la possibilità di tornare in piazza, e mi metto anch'io nella categoria per una causa che chiaramente non riguarda solo il nostro lavoro direttamente, ma invece un mettere il nostro lavoro a disposizione di situazioni di chi chiaramente voce non ce l'ha in questo momento.
Esatto, è perché pensiamo che sia proprio la sensibilizzazione il problema principale, cioè questo obbrobrio dei CPR va avanti e può esistere solo per il fatto che non c'è una vera informazione intorno a questo, cioè c'è, ma nel senso che chi vuole saperlo ovviamente si informa e riesce a trovare i canali per informarsi, ma di fatto noi vediamo le persone che passano di fianco. L'ultima volta l'abbiamo fatto in piazza Cairoli, cioè davanti al castello,
Certo.
insomma, c'erano tutti i turisti, un sacco di gente che passava di intorno, ma pochissimi si sono fermati, c'è cioè una percentuale piccolissima, si è fermata, magari ha ascoltato un po', ha cercato di capire perché fossimo lì, anche se c'era uno striscione che lo spiegava e ogni tanto parlava qualcuno, fa anche un piccolo intervento per spiegare, però di fatto io credo che proprio la gente non abbia forse neanche la forza di accollarsi anche a questo problema, perché effettivamente è una cosa talmente vergognosa di avere questi luoghi dentro le nostre città che è pesantissimo pensare che siamo complici di questo obbrobrio, e quindi la gente in qualche maniera si gira anche dall'altra parte, cioè è proprio un problema di informazione profonda, di creazione di una coscienza reale. Per quello cerchiamo di fare qualche cosa, tutto quello che possiamo fare, che è andare a suonare, insomma, tirare fuori un po' di musica e sperare che qualcuno si chieda perché siamo lì. Ecco,
Ecco,
questo.
quindi io appunto rimbadiamo l'invito, e oggi alle 18 in Piazza Duca d'Aosta, l'invito che vale per tutti i musicisti che sono all'ascolto, che vogliono partecipare, chi vuol vedere già le parti, mandi una mail a musica.no.cpr@gmail.com, oppure si presenti anche direttamente in piazza direttamente per la manifestazione, e anche chiaramente tutti i non musicisti e non cantanti, ma semplicemente che vogliono partecipare al mettere un po' di musica del nostro grande repertorio, della nostra grande storia, al servizio di una protesta così importante, ecco, si possono presentare appunto oggi in Piazza Duca d'Aosta alle 18 per questa manifestazione Musica No CPR contro i lager di Stato. E noi ringraziamo moltissimo Carlo De Martini per essere stato con noi, specie per la levataccia, tra l'altro, chiaramente, perché poi tu dopo avrai da
Sì,
dirigere oggi pomeriggio, quindi.
non è un grosso problema per me, mi sveglio sempre presto, però effettivamente a quest'ora bravo tu che lo fai, che
E
la
vabbè,
domenica o quasi.
abbiamo tanta gente che ci
Bravo.
ascolta, abbiamo questi nostri piccoli
Sì.
momenti di chiacchiere. Grazie ancora Carlo De Martini, buona giornata e in bocca al lupo per oggi pomeriggio.
Grazie a te. Grazie a te Carlo, buon lavoro.
E allora riprendiamo il nostro ascolto, e visto che l'abbiamo citato prima, perché appunto sarà eseguito nella manifestazione di oggi, perché non ascoltarci il Cantique de Jean Racine di Gabriel Fauré. E appunto sulle note che teniamo in sottofondo di questo meraviglioso brano di Gabriel Fauré, il Cantique de Jean Racine, stiamo arrivando anche verso la chiusura dell'apertura musicale di oggi. Tra l'altro vi segnaliamo che ci sarà oggi pomeriggio, ricordi l'archivio, 15.35, con una puntata dedicata ai 100 anni di Miles Davis, che era appunto nato nel 1926. Quindi il nostro Claudio Ricordi era assemblato appunto una puntata con ricordi, informazioni e tante altre cose appunto per approfondire la figura di questo grandissimo trombettista, compositore, band leader e chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro compositore Miles Davis, che comunque mantenne sempre, anche per tramite dei suoi legami con Gil Evans ma anche con Bill Evans, un legame forte con determinati mondi della musica colta occidentale, ecco, chiaramente per tanti canali, e anche lui di tanto in tanto si cimentò con musica proveniente appunto da questo repertorio. Probabilmente il caso più famoso è quello del brano che ascoltiamo in chiusura, ma prima di salutarvi vi ricordo che se volete fare due chiacchiere di musica con me mi trovate come Carlo Centemeri su Facebook o su Instagram, quindi scrivetemi, followatemi, chiedetemi il contatto, l'amicizia, quello che volete voi, oppure tramite il mio sito carlocentemeri.it, dove nella sezione contatti ci sono tutti i modi per reperirmi. E appunto, diciamo, ci lasciamo con questo Miles Davis conclusivo, e giustamente è Miles Davis che si cimenta con l'adagio del concerto di Aranjuez di Joaquin Rodrigo nella versione organizzata ripensata, riorchestrata da Gil Evans all'interno di quel disco meraviglioso che fu Sketches of Spain. Noi intanto ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno scritto nel frattempo, i messaggi qui sono tantissimi, quindi vi devo limitarvi a ringraziarvi di averci scritto, quindi Davide, quindi Tommaso, Elisabetta, Silvia, Katia, Gianni, Francesco, Daniel, eccetera eccetera eccetera, grazie di essere state con noi questa mattina. Appunto, ci sentiamo appunto qualche nota di Joaquin Rodrigo riletto da Gil Evans per la parte orchestrale e con la tromba di Miles Davis. Che Emiliano, non ci sentivamo da un po', il nostro ascoltatore è sempre molto attento a queste cose, giustamente ci dice superiore all'originale, molto. E ragazzi, Sketches of Spain... è Sketches of Spain, ragazzi, è Miles che intona questo tema, è Miles, sono quelle cose raggiunte una volta e poi basta. Grazie per essere stati con me questa mattina, ci risentiamo dopo con la rassegna stampa. Per intanto un buon ascolto con Miles Davis, Joaquin Rodrigo e Gil Evans. Non perdete oggi pomeriggio lo speciale di Claudio Ricordi su Miles Davis alle 15.35. Buona domenica a tutti da Carlo Centemeri e buon ascolto su Radio Popolare.